Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
C'est pas une question d'intelligence, Lucie. T'as du mal à apprendre certaines choses, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. D'ailleurs, le simple fait que tu viennes, c'est déjà une preuve d'intelligence.
Volevi bere qualcosa prima di... Ho prenotato una camera in un alberghetto simpatico proprio qui, dietro l'angolo. Le dà fastidio? Che abbia prenotato una camera?
C'est pour ça que tu rentrais pas? C'est pas grave, mon chéri. Tu sais, faut me dire quand il y a des choses qui vont pas. Tu l'enlèveras, puis je te la recoudrai.
Rien ne peut me faire craquer. Rien ne peut me faire planer. Plus que de penser à l'idée que tu sois à moi. Param, param, pou, piram, pou.
E abbiamo aperto questa puntata di Chassis di sabato 18 aprile con la voce di Nathalie Bay, che ci ha appena lasciata, attrice francese, aveva 77 anni, ha fatto tantissimi film, tra l'altro ha lavorato molto con François Truffaut, e la nostra sigla Effetto Notte, tratta naturalmente da Effetto Notte, l'aveva tra le protagoniste. Con Truffaut ha lavorato nella Camera Verde, ma ha fatto tantissimi tantissimi film. In questo montaggio abbiamo sentito la sua voce nel Una settimana di vacanza di Bertrand Tavernier, un film del 1980, poi doppiata in Una relazione privata di Frédéric Fontaine, 1999, il film era di quella data, e poi in francese canta in Per mio figlio di Frédéric Mermoud, il film è uno dei più recenti del 2016. Aveva una figlia attrice, Laura Smé, che lavora spesso anche lei col cinema francese, ed è stata sposata con Johnny Hallyday, e appunto la figlia Laura Smé era di entrambi. Insomma, abbiamo voluto aprire così questa puntata di Chassis per omaggiare Anne Fontaine, un'attrice molto molto molto, insomma, di quelle che hanno fatto tanto, che sono partite quasi con la Nouvelle Vague e poi sono arrivate ai film più recenti con effetti speciali, con insomma dagli antipodi dall'inizio alla tecnologia, insomma una pioniera del cinema francese che ha lavorato appunto con i più grandi. Come ogni sabato, intanto vi ricordo che potete ascoltare il podcast della trasmissione sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram Barb Sorrentini, però cominciamo con un montaggio delle clip dei film che sono usciti questa settimana e che usciranno la prossima, perché come avete sentito prima anche da Tiziana Ricci, sabato prossimo è il 25 aprile, tutta la giornata naturalmente sarà dedicata alla celebrazione, insomma, della liberazione, le manifestazioni, i vari passaggi, il fiore partigiano, le corone ai partigiani, insomma una giornata ovviamente doverosamente dedicata al 25 aprile. E quindi partiamo con i film appena usciti in sala.
Indaghiamo sui reati che commettono alcuni poliziotti. Siamo la polizia della polizia.
Un'infermiera mi ha detto di venire qui per sporgere denuncia per mio figlio Guillaume.
Alla manifestazione di sabato un poliziotto gli ha sparato alla testa.
Che cazzo, non aveva fatto niente. Gli hanno sparato, ma non aveva fatto niente.
Modera i toni.
Se è la mia parola contro la loro, è inutile.
Mia mamma mi disse che era stato un incidente, che papà dormiva, che non aveva sentito nulla.
L'aereo precipitato è un DC-8, è la più grande sciagura aerea che abbia colpito l'Italia.
Quella era la mia verità.
Lei è la donna più ricca del mondo?
Ricca non è la parola giusta. Fortunata è meglio.
Voglio che questa fotografia racconti al meglio la donna che è.
Chi è questo fotografo?
Pierre Alain Fontaine.
Io la aiuterò a sbloccare le sue emozioni.
Le farò un contratto di 10 anni per le sue creazioni, 2 milioni l'anno. Le sembra una cifra ragionevole?
Allora, questi sono i film che troverete in sala questa settimana. Il primo è Il caso 137 di Dominique Moll con Lea Drucker, che tra l'altro questo film ha vinto a Cannes, ha vinto i César, è un film veramente tra l'altro molto attuale, come avete sentito dalla clip, racconta di quell'istituzione della polizia che deve indagare sui poliziotti che sono accusati di qualcosa, e uno di questi è appunto accusato di aver sparato e ucciso un ragazzo, anzi ferito gravemente violentemente, insomma irrimediabilmente, un ragazzo durante una manifestazione, e quindi il caso 137 è proprio quello che viene seguito nel film. Ve lo consiglio perché è un film veramente bello. Poi un documentario, La verità migliore, di Lorenza Indovina, che conoscerete probabilmente come attrice, ed è una storia che è una sorta di indagine che parte dal 5 maggio del 72, quando un DC-8 della Alitalia in volo da Roma a Palermo si era schiantato contro la Montagna Longa verso l'aeroporto di Punta Raisi. Non c'erano stati superstiti, e uno di questi era Franco Indovina, cineasta in ascesa, ed era al centro delle cronache in quel periodo per un suo legame con Soraya. Lorenza Indovina è la figlia, e dopo tantissimi anni decide di riprendere in mano quella storia, sfatando anche un po' i racconti che gli erano stati fatti, probabilmente anche per evitarle troppa sofferenza. L'altro film al cinema è Gli ultimi giorni del paradiso, di João Nuno Pinto. Scusate, la cronaca di un incendio più metaforico che reale. In realtà è reale, ma diventa una metafora per raccontare un disagio attuale. Tutto questo accade nell'Alenteco, una famiglia riunita in una villa, e poi a un certo punto parte un incendio. È un film molto particolare, anche questo era passato da qualche festival, e c'è una coproduzione tra Italia, Argentina e Portogallo, è al cinema, insomma, se probabilmente ne avrete già sentito parlare. Invece l'ultima di questa clip della settimana è La donna più ricca del mondo, di Thierry Clifa, con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Marina Foïs, ed è anche questa è una storia abbastanza vera, perché è la storia di Marianne, interpretata da Isabelle Huppert, una miliardaria che si innamora a un certo punto di un artista, di un fotografo omosessuale, e quindi anche del suo fidanzato in qualche modo, insomma praticamente li adotta entrambi, però questa infatuazione che lei ha per questo ragazzo la porta a dilapidare parte del suo patrimonio per fargli regali, per organizzare mostre che lui altrimenti non avrebbe, insomma, e il film racconta questa sorta di percorso che lei fa, tirando dentro la sua famiglia, ovviamente non molto contenta di questa situazione. Isabelle Huppert è abbastanza incredibile, poi questi personaggi sembrano veramente costruiti e cuciti su di lei. Questi sono i film che trovate in sala adesso, andiamo a vedere quelli che usciranno la prossima settimana.
Lui è il mio ex. Con nostro figlio di 8 anni, Paul, facciamo una settimana per uno. Non ci sono mai problemi. Ho delle storie con delle ragazze. Delle storie d'amore.
Beh, insomma, quello che conta è che tu sia felice.
Buonanotte.
Abbiamo fatto la prima lunga marcia anni fa per ispirare la gente comune.
Sorridete, ragazzi, siete su Candid Camera.
Non riesco a smettere di pensare a tutti quei soldi.
E questo, allora, partiamo dal primo. Anche qui devo dire che i film visti e premiati al Festival di Cannes vengono portati anche dopo anni. No, in questo caso, vabbè, stiamo parlando dell'anno scorso. Le Aquile della Repubblica, di Tariq Saleh, con Fares Fares. Si può dire che è un racconto dell'Egitto di oggi. C'è un po' di commedia, c'è tanto intrigo politico ed è una denuncia molto evidente. Il regista e l'attore Fares Fares vivono in Svezia, quindi diciamo che non hanno dovuto fare i conti con il paese da cui provengono, soprattutto il regista, e soprattutto che raccontano. Fares Fares è nei panni di un attore che deve scendere a compromessi. Fares Fares è libanese, il regista invece è egiziano. Deve scendere a compromessi per politici, per lavorare, e quindi si vede questa sua sorta di decadenza morale, etica e politica, quindi da attore che è molto famoso e che comunque aveva delle posizioni molto chiare, a cambiare completamente facciata. L'altro film invece che avete sentito è Love Me Tender, una storia veramente molto, molto commovente, però che fa molto riflettere, di Anna Kazenave Cambert. La protagonista è Vicky Cripes, un'attrice veramente brava, se ricordate, insomma, l'avete vista sicuramente in moltissimi film. Il più recente è quello di Jim Jarmusch, che fa l'episodio, quello quello con Cate Blanchett, c'è anche Monia Chokri, insomma, e qui è la storia di una donna che si separa, poi scopre di amare altre donne e il marito, per, insomma, non contento di questa scelta, manipola il figlio e lo tiene lontanissimo da lei, facendole una causa totalmente inventata, che però gli dà retta. Cioè, questo un po' racconta come una causa partita da un uomo è facile da seguire, come lei a un certo punto si renda conto che tutto questo non esiste, perché gioca sul senso di colpa di lei, che si è separata, e nel frattempo gli porta via il figlio, manipolando sia lei che il figlio. Fa molto piangere, però ve lo consiglio, un film veramente veramente bello. E ora ascoltiamo un po' di musica, sono le 14:13 minuti. Se volete potete scrivere al 331-6214013 e poi andiamo avanti con le voci e gli ospiti di questa puntata.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama, just any way you do. That's all right, that's all right. That's all right, mama, any way you do. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right, that's all right. It's all right, mama, anyway, do.
Questo brano fa parte della colonna sonora del film Lo chiamava Rock and Roll. È un film che questa sera verrà presentato all'Anteo Spazio Cinema con i protagonisti, che ci sarà il regista e penso anche protagonisti, Federico Ricciarvilla. Comunque questa sera alle 19:30, hanno scritto il 31, secondo me c'è un errore, comunque alle 19:30 all'Anteo Spazio Cinema, nella sala Maestoso, il film verrà presentato con alcuni dei protagonisti. Ascoltiamo una clip e poi un'intervista al regista Saverio Smeriglio.
Lasciami stare quando penso al vento mio, tu non guardare.
Come vi dicevo, l'operazione ricostruttiva è riuscita perfettamente. Purtroppo però non lo sappiamo se camminerà come prima.
Perché quel ragazzo non fa riabilitazione col gruppo? Che problemi ha?
Mi ha fatto la casia, mi freddaglio.
No, nel senso, che problemi ha stare col gruppo?
Federico ha provato a scappare due volte questo mese, hai rotto i coglioni.
Un'evasione va pianificata.
Io, quando esco di qua, vado a trovare mia sorella. Mi preparo per il grande giorno. Tutti ce l'hanno, tu ne hai uno.
Saverio Smeriglio, benvenuto a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Lo chiamava Rock and Roll, è il titolo del tuo film, è una storia molto particolare, con dei personaggi molto particolari. Da dove è partita questa storia qui, visto che si tratta anche intanto di una storia vera, con un personaggio vero che è Federico Ricciarvilla, che mette in scena la sua disabilità? Perché hai voluto raccontare la sua storia in chiave fiction?
Ma è ispirato da una storia vera. che è la mia amicizia con Federico. La parte ancorata alla realtà, appunto, è quella che riguarda la mia amicizia con Federico. È ispirato alla nostra amicizia, alla nostra storia, ci siamo conosciuti ormai 20 anni fa e quindi abbiamo sentito la necessità un po' di insieme di pensare questo progetto, che doveva essere all'inizio un documentario di viaggio mio e suo, un progetto tutto nostro, e poi invece nel tempo mi è venuta questa storia, mi piaceva l'idea di portarlo sul grande schermo e di trasformare questa storia arricchendola con degli elementi di finzione, ma che mantenesse poi il suo nucleo centrale, quindi il suo nucleo reale.
L'amicizia, giustamente tu dicevi, l'altro protagonista è Mauro, che finisce in ospedale e si trova nella situazione di conoscere Federico, ma anche questo parte da uno spunto autobiografico, oppure questa è la finzione, perché poi c'è il viaggio, immagino che poi il viaggio sia la sostanza di tutto il film e di tutta la storia.
Sì. Mauro, interpretato da Andrea Montovoli, è il personaggio, diciamo, di poi di chiave del film, e lui poi diventa in qualche maniera motore per Federico e quindi, diciamo, che rappresenta un po' la natura di Federico, sempre il senso della ricerca, come non so se hai avuto modo di vederlo il film, ma non è un film sulla disabilità, assolutamente. È un film sull'amicizia, sul viaggio, sulle scelte, sul libero arbitrio. Sono tutti questi personaggi. Poi c'è un bravissimo Nicola Nocella che fa Oronzo, sì. Ivano Lotito che fa Mariana, Caterina Silva, insomma, sono altri personaggi che, diciamo, che a modo loro cercano tutti il loro posto nella vita, no? In questo mondo. Sono tutte persone, tra virgolette, zoppe, che cercano un appoggio, una soluzione. È un po' un film forse sulla ricerca, io lo vedo così, sul viaggio e sulla ricerca.
Perché hai scelto di far recitare Federico, che dà molta ricchezza al film, e non di farne un documentario? Insomma, come mai hai voluto costruire questa storia intorno a lui di finzione, però che prende spunto dalla realtà?
Certo, perché secondo me un progetto così, nella sua onestà, poteva nascere solo intorno a una persona come Federico, perché poi questo volevo raccontare. Non avrebbe avuto senso prendere un'altra persona, ed è stata una scommessa sicuramente. Noi abbiamo scoperto la bravura di Federico, perché è immensa. Poi un film può piacere o può non piacere, ma è oggettivo che la bravura di Federico ci sia, sulla sua potenza appare, e noi l'abbiamo scoperta durante il primo Chuck, in realtà. Quindi è stato una grossa sorpresa per noi, una bellissima sorpresa, ma è stata una scoperta anche per noi. Cioè, io so di cosa è in grado Federico perché lo conosco da 20 anni, e quindi ero sicuro, no, però nel senso, mi sono sentito di scommettere sulla sua capacità di superare questo ennesimo ostacolo e di trasformarlo in qualcosa di bello, quindi è così è andata.
Nel film, giustamente, sì, tu dicevi non è un film sulla disabilità, però si dice in vari momenti che lui è affetto da atassia di Friedrich, che non è esattamente, si capisce dal film di che cosa si tratta, ma in realtà non è una disabilità di cui si parli molto, se non sbaglio, e nonostante questo, appunto, gli fate fare delle cose pazzesche, tipo il viaggio. Com'è andata la ripresa del viaggio?
Ma lui quelle cose pazzesche le fa già nella vita, quindi in realtà noi non abbiamo fatto altro che
che ripeterle
lì dove serviva, ma lui ha girato il Vietnam, l'Argentina, la Colombia, ha girato posti in sedia a rotelle in solitaria per dimostrare, insomma, agli altri ragazzi disabili che un altro tipo di vita è possibile nonostante certe patologie. Quindi la mia volontà in scrittura, e poi quando abbiamo diventato una scrittura a quattro mani insieme a Nicola Nocella, ci siamo sempre confrontati su questa cosa, cioè di mantenere il nucleo centrale, di mantenere Federico all'interno di ogni ripresa, all'interno di ogni inquadratura, quindi di portarlo avanti.
Questo film ha già vinto dei premi, adesso arriva nelle sale. Tu hai deciso di mettere i sottotitoli per questo film. C'è un motivo, naturalmente, ce lo dici?
Sì, noi all'inizio ci eravamo concentrati sulla disabilità e avevamo ricevuto anche numerosi patrocini da associazioni che combattono le disabilità motorie e favoriscono la ricerca, come il Comitato Paralimpico. Poi Federico è un campione di handbiking, quindi la Federazione Ciclismo, Wildem, PM, Anmil, insomma tantissime in realtà. Però poi durante una giornata di ripresa Federico ci ha fatto andare a un day off, siamo andati al cinema e alla fine lui ha detto bellissimo il film, ma non ho capito nulla. quindi ci ha fatto notare che la sua patologia in realtà gli portava anche un'ipoudenza, e quindi abbiamo detto, vabbè ragazzi, se dobbiamo essere inclusivi o spingerci il più possibile in questa strada, perché comunque di questo stiamo parlando, no? In qualche maniera, dobbiamo mettere a terra tutte le carte di cui disponiamo, e quindi facciamo un'unica versione con i sottotitoli. E lì poi si è aggiunta anche l'ENS, l'Ente Nazionale Sordi, che ci ha dato il patrocinio, perché comunque sono stati 7 milioni dati ISTAT in Italia alle persone non udenti, tra anziani, persone con patologie, eccetera.
Complimenti. Quanto è costato il film, a grandi linee? Adesso non ti chiedo ovviamente, cioè un film di questo tipo, che tipo di costo ha?
Allora guarda, innanzitutto noi diciamo non abbiamo avuto fondi pubblici, perché abbiamo trovato anche un po' di difficoltà a presentare un film sulla disabilità, perché la mia difficoltà è stata quella di far capire che non era un film sulla disabilità, no, in qualche maniera. Comunque non abbiamo avuto fondi pubblici, quindi ci siamo organizzati con privati, una parte la mia società di produzione è intervenuta, parecchi amici, quindi molto 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 meno di quello che stai pensando in questo momento. Ma molto 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 meno. Non ti do una cifra, ma molto meno.
Molto meno di quello che si pensi. Sì, anche perché poi ricordiamolo, Federico è sulla sedia a rotelle, per cui ovviamente ogni scena e ogni situazione deve essere pensata per una persona che si muove in sedia a rotelle. Dovrebbe essere così sempre, ovunque, però ahimè sappiamo che non è così. Quindi insomma voi immagino che abbiate dovuto fare tutto in modo che fosse agibile.
Ma in realtà era tutto non agibile, e anche perché l'agibile, ti garantisco che stando vicino a Federico ho scoperto
che non gli interessa, non è una sfida.
No, è una sfida di questo, che sì, ci sta, ma nel senso, un mondo pieno di barriere architettoniche.
Esatto. Cioè,
effettivamente è veramente difficile, e non è stato un viaggio facile il nostro. Adesso non è tutto magari così, no? Così sempre così bello, ci sono state parecchie difficoltà di logistica, anche poi noi abbiamo fatto un viaggio veramente on the road in mezzo al nulla, in posti sperduti.
Dov'è che eravate?
Noi ci siamo mossi da Ancona, quindi nelle Marche, poi siamo scesi lungo la costa, Copra Marittima, Borgo Marano, siamo andati nei borghi dell'entroterra marchigiano, e poi ci siamo spinti molto dentro in zone abbastanza, diciamo, anche piccoli paesini quasi fantasma delle Marche, perché sono stati molto colpiti dal terremoto e quindi sono ancora le cicatrici del terremoto che ha colpito le Marche, l'Umbria, e posti meravigliosi come il lago di Gerosa, Monte Monaco, Foce, nella provincia di Ascoli Piceno. Però non è stato sicuramente un viaggio agevole, ecco.
Grazie, Saverio Smeriglio, lo chiamava rock and roll e al cinema. Ciao.
Grazie mille. Ciao.
Alle 14:24 minuti, appunto, con Saverio Smeriglio. Il film, ve lo ricordo, per la proiezione di questa sera alle 19:30 ci saranno gli ospiti in sala, non è specificato chi, ma sicuramente c'è Saverio Smeriglio e probabilmente anche l'attore, attore in realtà protagonista di se stesso, Federico Ricciavilla, invece l'attore è Andrea Montevoli, che invece lui fa l'amico Montovoli, scusate, è un vero attore che fa l'amico, invece, cioè che poi alla fine fa un po' la parte di Saverio Smeriglio, visto che è stata un'amicizia vera. Adesso rispondo ad Alejandra, che mi chiede di The Drama, però lo faccio prima con una canzone tratta dalla colonna sonora del film, e poi dandovi l'ultima segnalazione dei film che usciranno la prossima settimana, perché un po' si avvicina il film che uscirà settimana prossima è The Long Walk di Francis Lawrence, ed è tratto da un romanzo di Stephen King. Viene definito come un racconto distopico di resistenza al potere autoritario, ma si tratta di un futuro alternativo negli Stati Uniti, c'è una dittatura autoritaria, si soffre di una gravissima depressione economica, quindi insomma Stephen King sapete quanto sia contro il governo attuale di Trump e quanto si sia speso, e quindi che abbia scritto un romanzo che in qualche modo preveda un futuro drammatico non è strano. E racconta di un gruppo di persone che per resistere organizzano una marcia, una corsa, insomma sì, una marcia, e chi si ferma è perduto, perché chi si ferma viene ammazzato sul posto, una sorta di Squid Game totalmente distopico, appunto, come viene definito il romanzo. Questo film uscirà settimana prossima, perché lo associo a The Drama. Tra poco leggo cosa ha scritto Alejandra, ma prima metto un brano dalla colonna sonora di, appunto, The Drama.
Thank you. aimer sans l'avoir jamais pu. Je m'en vais oublier cet été, vouer l'été à jamais disparu. Leur mémoire va bientôt s'effacer. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis, et l'automne en sourit. Toujours et toujours, je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi, ne me quitte pas. Sans vous aimer, je suis seule et déçue. Vous m'aimiez et l'été me brûlait. Et dans l'allée.
Alejandra mi scrive al 331-621-4013, mi chiede se abbiamo già parlato di The Drama. Sì, l'avevamo annunciato quando è uscito. E lei mi dice: l'ho visto mercoledì scorso e mi è piaciuto molto. Cosa ne pensi? E poi aggiunge: secondo me per capirlo bisogna contestualizzarlo in un paese protestante come sono gli Stati Uniti, che non considerano il perdono. Sì, sicuramente c'è questo aspetto. E poi però non a caso io ho parlato prima di The Long Walk, perché anche l'aspetto delle armi viene fuori in maniera decisamente dirompente. Ovviamente il plot narrativo, come si dice, parte da una cosa che potrebbe quasi sembrare assurda per come viene portata avanti nel corso della storia, insomma l'episodio che coinvolge Zendaya e Robert Pattinson, che lo ingigantisce, diventa quasi un'ossessione senza rendersi conto che appunto qualcosa è cambiato e soprattutto è andato in modo diverso. Sto attenta, perché chi non l'ha visto è bello scoprirlo passo dopo passo, perché il segreto che le racconta è il pezzo importante del film, su cui poi tutto verte. Però sì, anche a me è piaciuto molto, sono d'accordo con te, va contestualizzato esattamente nel paese in cui è ambientato, perché tutti i riferimenti sono legati agli Stati Uniti e a un tipo di vita sociale e politica degli Stati Uniti.
Temo di sarei e temo della nuit revienne assourdi e l'automne sourit. Toujours, toujours, je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi.
Brevissimo stacco e torniamo subito dopo.
Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеоопытом.
Передадим большой привет камеру.
Это кабинет, оплот демократии.
No, non c'è un'interferenza dei russi sulle nostre frequenze. Questa è una clip di Mr. Nobody Against Putin, il film di David Borenstein e Pavel Talankin, che ha vinto l'Oscar come miglior documentario nel 2026. Stiamo parlando della guerra in Ucraina e stiamo parlando di un professore in Russia, che è David Borenstein, che insegna in una scuola di, potrebbe essere sì, tra le elementari e le medie, insomma non ben definita, e insegna le attività creative, dalla fotografia al cinema, al disegno, insomma anche a livello sociale e umano è molto vicino agli studenti e alle studentesse per cercare di sviluppare il loro aspetto più, appunto, più creativo. A un certo punto c'è l'invasione della Russia in Ucraina e il professore, che comunque di suo filma, insomma una cosa che fa spesso, intervistare, insomma fare dei film che poi fa mostra e con cui lavora, insomma insieme agli studenti e alle studentesse, a un certo punto inizia a documentare senza sosta il cambiamento che avviene nelle scuole, ossia l'indottrinamento guerrafondaio da parte di Putin e dei suoi sottoposti, che entrano nelle nelle scuole, nel caso chiaramente viene raccontata questa in una piccola cittadina della Russia, e lui documenta tutto, dal loro arrivo con le armi, dal loro insegnamento ai ragazzini su come difendersi, ma in realtà su come aggredire, cioè questa sorta di aggressione e di aggressività che passiva fondamentalmente, e questo è tutto il racconto che lui fa. E c'è un'evoluzione nel suo racconto che fa all'inizio con molta leggerezza, perché si rende conto che qualcosa non funziona e quindi inizia a documentarlo, fino a che la cosa diventa più grave e pericolosa, perché ovviamente i suoi colleghi, un po' chi finisce sotto il suo occhio, inizia a sospettare che lui stia facendo, diciamo, un'antipropaganda, una controinformazione rispetto a quello che la Russia di Putin faceva in quel momento, fa tuttora nelle scuole. Questo film appunto è stato premiato, forse per chi ha visto la cerimonia o comunque ha letto i giornali, David Borenstein è salito sul palco, tra l'altro si è anche molto commosso parlando di tutti i ragazzini che lui insegna ai ragazzini, quindi parlava dei ragazzini uccisi in Ucraina che hanno perso il diritto ad andare a scuola, e ha raccontato come ha lavorato su questo, e dopodiché ha dovuto lasciare la Russia naturalmente perché il rischio è troppo grande. Il film è uscito al cinema proprio ieri, c'è stata una presentazione a Milano con Andrea Segre che lo distribuisce con Zaza, oddio, con Zalab, Zaza niente, Zalab, e quindi hanno fatto questa presentazione, ma il film sta girando e poi quando riescono si collegano anche con i registi. In ogni caso tenetelo d'occhio e non perdete questo film, perché è veramente interessante per come documenti la guerra senza far vedere la guerra.
There is a house in New Orleans. They call
Alle 14:35 minuti con Chassis ci spostiamo a Torino, dove con noi è collegato Valerio Filardo. Buongiorno.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutte.
Allora, tu sei al Lovers Film Festival di Torino, in realtà noi tra poco parleremo del tuo film Chi sale sul treno, però già che sei lì ti chiederei una panoramica veloce di raccontarci questo festival di cui noi abbiamo parlato in altre occasioni. È arrivato alla 41esima edizione ed è diretto da Vladimir Luxuria, e tu in realtà sei lì per altri motivi, ma se vuoi raccontarci come sta andando siamo
certo.
Qua.
Certo, il festival è iniziato giovedì sera, quindi l'altro ieri, c'è stata una bella cerimonia di inaugurazione in cui abbiamo avuto anche Donatella Finocchiaro come madrina, ma anche altri ospiti, abbiamo presentato il programma, poi sì, come dicevi appunto la direttrice Vladimir Luxuria, con Angela Cervi, che è il vice direttore, che l'aiuta anche con la programmazione. Sta andando molto bene, nel senso, siamo a sabato, quindi
sì, dura 6 giorni. Tra l'altro io invito ad andare sul sito loversff.com, perché veramente c'è tutto, quindi anche andare in giornata dalla Lombardia, da Milano, chi è, vale la pena. Tra l'altro oggi c'è Marcello Cesena con Sensualità a Corte.
Sì, esatto, esatto, sarà, sì, sarà alle 18, presenteranno il film. E anche poi ci sarà appunto un dibattito come sempre durante i festival, e oltre Sensualità a Corte stasera ci sarà anche, importante proprio sulle fiction, sia restauri che chiaramente film in concorso eccetera, come stasera c'è il restauro, c'è la prima mondiale del restauro di Frisk, famosissimo, di davvero del 95, che sarà oggi alle 22:30. un altro restauro da sottolineare secondo me è quello di lunedì alle 22:30, che ci sarà Mahon Private Idaho, meraviglioso, sì. Quello di Guzman Chan, con appunto con Keanu Reeves e River Phoenix. E poi cos'altro ti posso segnalare?
Ma guarda, ce ne sono talmente, in una giornata ci sono talmente tanti film, che forse la cosa migliore è veramente rimandare chi ascolta al sito, perché veramente c'è tantissima roba. Però noi siamo per parlare di chi sale sul treno. Faccio sentire qualche secondo della clip del film. Vado.
Vai.
Anche se dovessi raccontare tutto quello che è stato, se non lo vivi non lo puoi capire.
Diciamo che qui ci accompagna nell'atmosfera. Chi sale sul treno parla di questo treno che da 120 anni è il treno bianco, va da Palermo a Lourdes, e quindi dicendo la meta si capisce.
Ci sono altre partenze, perché poi diciamo quello da Palermo, che è quello che abbiamo raccontato, è quello più lungo chiaramente, sono quasi 50 ore di viaggio, ma poi ci sono anche, ed è stato l'ultimo viaggio, quello che abbiamo ripreso nel 2024, mentre altre sezioni ancora continuano, con anche se è una pratica che sta in qualche modo, no, morendo, no, figlia dei tempi, però continuano ancora, c'è della resilienza, continuano a partire, però quello da Palermo che abbiamo raccontato sì, è stato l'ultimo, ed era per l'appunto, ed è quello più lungo chiaramente, perché deve attraversare la Sicilia, tutto lo Spinale, salire in Francia, quindi puoi immaginare comunque la strada.
Esatto, e tu dai voce prevalentemente ai volontari e le volontarie che seguono il, diciamo, questo viaggio, mostrando questo treno particolarissimo, che ha dei vagoni con proprio, li chiamano barellate, con tutti i letti, letti anche a castello, insomma, sembrano delle grandi stanze di ospedale o di colonia, insomma, comunque è un viaggio, c'è la cucina, c'è la messa, c'è anche la cappella per andare a pregare, insomma, è un albergo viaggiante. Tipo una nave da crociera, diciamo, ma
deve supportare una comunità autosufficiente durante tutto il viaggio, quindi come dicevi bene tu, c'è tutto dentro, c'è la cappella in modo che possano celebrare le varie messe, fanno anche una processione lungo tutto il treno, c'è il vagone che dicevi tu, quello dei barellati, perché chiaramente è un servizio fatto soprattutto per loro, ma non solo, cioè per chi non ha alternativa in qualche modo, perché tu considera, a me quando mi hanno raccontato questa storia è saltato chiaramente subito in testa un po' l'aspetto anacronistico, no? Pensavo, ma 2025-24, ma nel senso, perché non si va in aereo? Ma in realtà no, proprio questo è il centro della... il film parla proprio di questo, di come il vero pellegrinaggio per loro sia proprio il fare il viaggio in treno e il prendersi un attimo di tempo, un attimo tra virgolette, sono 50 ore di attimi di tempo, anche per prepararsi, ma parallelamente anche per conoscere gente, per divertirsi. Non c'è soltanto, diciamo, l'aspetto legato alla sofferenza che uno potrebbe immaginare, anzi c'è, perché chiaramente c'è, ma dentro quel treno c'è gioia di vivere, c'è voglia di...
Sì, soprattutto c'è speranza, è un senso, è un viaggio della speranza, quando appunto si dice un viaggio della speranza è proprio questa cosa qui, no? Per cui l'attesa di arrivare a Lourdes sperando che accada qualcosa. Tu cogli anche molto l'aspetto religioso e appunto di questa speranza come unione con qualcosa di più grande. Ma intanto cosa ti è, cioè come hai fatto a entrare lì dentro? Come è accaduto?
È accaduto perché mi hanno appunto raccontato questa storia qualche anno fa, in realtà io conoscevo questo treno, l'avevo rimosso, l'avevo dimenticato perché i miei nonni l'avevano preso, diciamo io vengo da un background, la mia famiglia, quantomeno la tua materna, soprattutto viene da un background cattolico praticante, no? Quindi quella realtà, quel tipo di realtà è una realtà che io già conoscevo, poi ho preso un altro percorso, ho fatto un'altra strada. Però comunque quella realtà è sempre un po' rimasta dentro me, quindi appena mi hanno detto di questo treno è come se mi fosse scattato un qualcosa. Però se tu dicevi l'aspetto religioso, sì, sicuramente è un pellegrinaggio religioso, però forse prima ancora dell'aspetto religioso l'aspetto umano in qualche modo, no? Perché ci sono tutta una serie di incontri, tutta una serie di valori che dal mio punto di vista sono in primis umani e poi dopo cristiani, cattolici, quello che vogliamo, cioè se parliamo di dedicare del tempo al prossimo, di volontariato, di assistenza, cioè non sono necessariamente concetti religiosi, no? Sono concetti umani, quindi è un recupero in qualche modo, è un viaggio che ti permette anche di recuperare quella dimensione umana che oggi è un po'...
È un po' persa, diciamo, un po' andata.
Anche per il tempo, non è troppo veloce, siamo tutti super impegnati, abbiamo tante cose da fare, anche i tipi di fruizione che devi...
Ecco, aiuto, abbiamo perso Valerio. Ecco, niente, l'abbiamo perso. Vabbè, cerchiamo di recuperarlo. In ogni caso, intanto il titolo è Chi sale sul treno, ultimo viaggio. E ecco, ci tenevo a dire che è prodotto da Invisibile Film, che è una casa di produzione milanese di Gabriella Manfré, che ogni tanto ospitiamo qui a Radio Popolare con i suoi film. E ha una distribuzione ancora un po' a singhiozzo, accompagnata da regista, produttrice, eccetera, eccetera, che vi comunicheremo ovviamente di volta in volta, perché in qualche città è già uscito, in altre di passaggio, e purtroppo è quello che succede con i documentari spesso, e purtroppo ancora sempre più spesso.
Thank you. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Keep spending most of the night living in the gangster's paradise. Keep spending most of the night living in the gangster's paradise.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you?
Money and the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
14:50 minuti, questa è Chassis in diretta. Abbiamo ancora una breve parte di questa seconda parte della puntata, che troverete naturalmente in podcast sul sito di Radio Popolare. Parliamo di un altro film, si chiama La più piccola, uscirà questo giovedì, quindi giovedì prossimo, però domani ci sarà un'anteprima all'Anteo Spazio Cinema alle 10:30 e poi ci sarà un collegamento con la regista Afsia Erzi, che appunto è attrice, prima di tutto, forse vi la ricordate in Couscous, aveva esordito lì di Kechiche, che aveva vinto il Leone d'Oro a Venezia, poi ha fatto altri film come attrice e questo è il suo film da regista. Nadia Melliti invece è la protagonista, che ha vinto a Cannes come miglior attrice esordiente nel 2025 e poi anche un César come attrice emergente nel 2026. Aveva vinto anche la Queer Palm sempre a Cannes. Domani, dopo il film, ci sarà un collegamento verso, appunto, dopo il film alle 10:30 con la regista Afsia Erzi, e ci sarò io a intervistarla e a parlare, chiacchierare con lei, a porre anche le vostre domande se sarete al cinema. Però al Bari Film Festival, al Bifest, dove questo film ha vinto tra l'altro come miglior film, ho incontrato Nadia Melliti, che è la protagonista, che è una giovanissima ragazza di origine di seconda generazione che vive a Parigi, nella banlieue parigina, e il film racconta un po' la storia di questa donna che a un certo punto scopre di amare un'altra donna, cosa che la famiglia non, insomma, non si aspettava altro, diciamo, da lei. Ne abbiamo parlato appunto con Nadia Melliti.
Salam a tutte.
Salam, figlia mia.
Come stai, mamma?
Bene.
Almeno ti sei lavata le mani?
Certo.
Stai tutto il giorno senza far niente.
Chissà come farai quando avrai un marito.
Ma quale marito? Non la vuole nessuno. Non ha femminilità. Guarda.
È fatta così, lasciatela stare.
Try to explain now by myself.
Come hai capito che ti piacevano le donne?
Mi sono innamorata di una mia amica
al liceo. Semplice. Tu non l'hai capito ancora? Si tratta di una mia cara amica. Lei è musulmana e si è resa conto che le piacciono le donne.
L'omosessualità, come saprai, è proibita. L'istinto dell'uomo è quello di essere attratto dalle donne e quello della donna di essere attratta dagli uomini.
Il personaggio di Fatima è raccontato molto bene nel libro, è raccontato molto bene nel film. Cosa c'è anche di tuo? Cosa hai messo di tuo per lavorare in questo personaggio?
Oui, j'ai mis le football avec l'accord de la réalisatrice Asia Herzi. Après notre rencontre, on a discuté de ce que je faisais dans ma vie, notamment l'éducation sportive à travers des études. Et donc, on a parlé de football et elle a rajouté le football au personnage.
Sì, se c'è una cosa che ha aggiunto è stato il calcio. Non c'è il calcio nel romanzo, ma dopo che ho incontrato la regista e che mi ha chiesto della mia vita e le ho raccontato che nella mia vita c'era il calcio, lei è stata d'accordo, quindi abbiamo aggiunto il calcio al personaggio, che è una cosa mia.
E a che livello fai calcio e come lo hai lavorato nel film? Perché ovviamente viene visto ancora pieno di pregiudizi, è un incontro di culture e questo viene visto come pregiudizi perché una donna gioca a calcio. Come la vivi tu nella tua vita?
Oui, je pense qu'il faut toujours faire ce qu'on aime dans la vie, peu importe ce qui peut être véhiculé comme idée à côté. Et moi, c'est ce que j'ai fait étant très très jeune. J'ai eu le droit à des commentaires sur la pratique du football, qu'elle était réservée uniquement aux hommes. Et malgré tout, je suis allée contre cette idée-là parce que j'ai été rebelle, je pense, et je le suis encore. Et ça m'a permise par la suite d'effectuer ma pratique et c'est ce qui me rend heureuse. Donc si je peux donner un exemple d'expérience, ça serait de faire ce qu'on aime tant qu'on est heureux. Peu importe les commentaires qu'on peut recevoir, c'est important.
Sì, certo, sono molti ancora i pregiudizi, anch'io ho dovuto lottare, ma sono stata perseverante, per così dire, ho dovuto anche sopportare dei commenti non proprio edificanti, ma non credo che i commenti debbano fermare qualcuno e quindi non mi hanno limitato, ho potuto praticare il calcio e se col mio esempio posso far sì che altre ragazze che vogliono percorrere questa strada lo possano fare, io sono contentissima.
La storia è ambientata nella banlieue parigina e anche qui appunto c'è un incontro di culture tra ragazzi e ragazze di seconda generazione. La protagonista non vuole tenere nascosta la sua omosessualità perché è un diritto. Vuoi raccontarci qualcosa appunto su questa parte, su questo aspetto?
Concernant le personnage, je pense que c'est dû à la peur du rejet. La peur de la déception, puisque c'est une question qu'on pourrait se poser, pourquoi elle ne dit pas à sa famille qu'elle est lesbienne alors qu'elle est dans un contexte familial qui est très favorable à ce genre de discussion. Et justement, c'est là qu'on vient mettre l'accent dans le film sur la position interne du personnage, ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Et tout d'abord, elle n'est pas prête, c'est pour ça que cela arrive à la fin du film. Et ensuite, quand elle a envie de le faire et quand elle est prête, il y a une énorme forme de loyauté vis-à-vis de sa famille et aussi une peur du rejet et de déception qui est très très fort et c'est ce qui l'empêche finalement de dire les choses. Mais c'est pas par crainte ou par peur justement, pas une peur en dehors de celle du rejet et de la déception.
Si tratta il personaggio, per quello che concerne il personaggio, si tratta più che altro di una paura, paura del rifiuto e paura della delusione. Infatti ti viene anche di chiederti, vedendo che lei è all'interno di una famiglia molto accudente, molto pronta a tutto, cioè comunque molto aperta alla gioia. In realtà uno si chiede perché non glielo dice, ma non si tratta di volersi limitare, credo che sia soprattutto appunto questa paura di essere, di deludere la famiglia. Quindi l'apertura avviene verso la fine, e lo si vede nelle ultime scene quando, ma ancora lì si capisce che non è una questione di non essere ben integrata nella famiglia, è soltanto la paura di deludere la famiglia, perché tutto ciò si traduce in lei, il suo atteggiamento, in una grande lealtà e rispetto.
Come è stato lavorare con Afia Herzi? Anche lei attrice, ha debuttato in un film in cui era una ragazza di seconda generazione. Com'è stato anche il rapporto tra di voi sul set?
C'était super. Franchement, c'était super. Une réalisatrice très pertinente, qui ne s'énerve jamais sur un plateau. Très drôle aussi quand elle se met à rire, et c'était une superbe expérience. La direction d'Afsia, elle a été vraiment très subtile, à des détails près, et je pense qu'on le ressent ça aussi dans le film par moments. Le film est vraiment traité avec subtilité, avec tendresse, sensualité, et moi ça a été un énorme plaisir de travailler avec cette réalisatrice, et j'espère qu'à l'avenir on pourra jouer ensemble.
Direi super il rapporto, mi sono trovata molto molto bene, l'ho trovata molto competente e a tratti anche divertente, ci siamo anche abbastanza divertite sul set. La sua regia la definirei sottile e molto molto attenta ai dettagli, è veramente molto tenera, ecco, tenera e anche molto piena di sensualità, mi sono trovata benissimo.
Ed era Nadia Melliti, protagonista del film La più piccola di Afsia Herzi, come dice lei giustamente, è francese. Il film domani sarà in anteprima all'Anteospazio Cinema alle 10.30 e poi a fin finito un collegamento con la regista Afsia Herzi, e ci sarò io a intervistarla. Invece lei è Nadia Melliti, che ha vinto tantissimi premi e qui l'avevo incontrata al Bari Film Festival, cioè al Bifest. E siamo in chiusura alle 14, oggi do i numeri, 14:59 minuti, la fine di questa puntata di Chassis, che ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto a tutti con le Negres Verte che sono passati qui da Milano. Ciao ciao.